Si sente? Allora, riprendiamo il discorso che stavamo facendo la scorsa volta. La scorsa volta abbiamo letto i racconti di risurrezione. Leggere prima i racconti di risurrezione ci proietta in una dimensione diversa per contemplare l'annuncio pasquale, o meglio, per contemplare la morte, la passione del Cristo stesso, no? Che è la Pasqua. Perché, come sapete, Pasqua rimanda proprio all'idea del sacrificio primariamente. Il termine Pasqua richiama la Pasqua e il sacrificio dell'agnello in primis, no? Quindi ci proietta all'interno del messaggio pasquale, però ci proietta da un'altra dimensione. Tradizionalmente noi siamo legati ai racconti di passione da una prospettiva piuttosto pietista, cioè nel senso che tende a sottolineare molto l'aspetto drammatico, tragico della passione del Cristo, rappresentato con tutta la cruenza possibile. Quindi l'aspetto storico della passione del Cristo ha prevalso nel nostro immaginario sull'aspetto misterico della sua passione. Perché voi dovete pensare che le comunità che raccontano la passione di Gesù lo fanno già alla luce dell'evento risurrezione. Questo non è un dettaglio secondario. Chi racconta la morte del Cristo già la racconta con la consapevolezza di chissà come andrà a finire la storia, e cerca di dare al racconto di passione non tanto la sfumatura della sofferenza nuda e cruda e basta, ma già attribuisce a quella sofferenza, a quel racconto, un significato di risurrezione, un significato pasquale. Questo non vale solo per i racconti di passione, questo vale per tutti i Vangeli e per tutto il Vangelo, nel senso che tutto il Vangelo è un racconto post-pasquale. I Vangeli vengono scritti ad una certa distanza dagli eventi della vita del Cristo, ciò significa che tutti i Vangeli sono scritti alla luce dell'evento risurrezione. Chi scrive il Vangelo lo scrive con una consapevolezza chiara, che quello che accade porterà ad un evento risolutivo, cioè l'evento della morte ma della risurrezione del Cristo, contemplati come un evento unico e non separato. La morte di Cristo, così come la sua risurrezione, infatti, in tutti e quattro i Vangeli non vengono contemplati come due momenti che si giustappongono, cioè uno dietro l'altro. Ad un certo punto vi è un nesso così chiaro tra i due eventi, o meglio, c'è una commistione di una certa fase del racconto di risurrezione, di morte e risurrezione, che, se proprio vogliamo essere precisi, diviene difficile per noi capire il momento esatto in cui termina uno ed inizia l'altro. Nel Vangelo di Giovanni questa verità, questa commistione diventerà talmente lampante che addirittura, come sapete, per il Vangelo di Giovanni abbiamo un problema per calcolare i giorni della passione e della morte del Cristo. Cioè, i due eventi si sovrappongono in maniera così decisiva nella fase ultima della comunità, per cui diventerà problematico stabilire delle cronologie, ma non perché l'Evangelista Giovanni ometta la cronologia del racconto della passione, morte e risurrezione del Cristo, ma proprio perché ormai le comunità parlano di mistero pasquale inteso come mistero di morte e risurrezione. Non due momenti separati, ma un unico momento. Questo è importante, no? Come sapete, per le chiese orientali questa riflessione teologica diventa fondante per tutto il pensiero orientale. Il Cristo dell'iconografia bizantina non è mai a capochino, è morto e sofferente, ma è già risorto sulla croce. Non viene mai rappresentato il Cristo con gli occhi chiusi, quasi mai. Rappresentato con gli occhi chiusi proprio perché si sottolinea questo aspetto. Nella sua morte è già risorto. Poi sapete, no? L'iconografia bizantina si basa tutta su questi aspetti di rappresentazione. Il Cristo non è mai appeso alla croce, ma è adagiato sulla croce, con un movimento del fianco come se stesse appoggiato, perché Cristo sta in piedi anche sulla croce. Per cui nell'iconografia bizantina troverete sempre i piedi separati del Cristo, non troverete mai i piedi sovrapposti l'uno all'altro. Il crocifisso di San Damiano, no? Per intenderci, per esempio. Quello è un classico esempio di iconografia bizantina. Cristo non ha mai i piedi l'uno sopra l'altro, perché il Cristo, come interpreteranno i padri d'età subapostolica, non è l'appeso. Tra le altre cose, per la morte del Cristo in croce, l'appendere non viene utilizzato, perché appunto già nella reinterpretazione della morte del Cristo, già nella rilettura delle comunità credenti della morte del Cristo, è presente in maniera lampante la sua risurrezione. Cristo sulla croce muore, ma noi sappiamo che quella morte è per la risurrezione. Lo sanno, ne hanno piena consapevolezza, perché lo sanno visto che scrivono dopo gli eventi narrati, quindi il narratore sa. Perché vi dico questa cosa? Perché noi dobbiamo uscire un attimo, dobbiamo fare questo lavoro, no? È un lavorone, un lavoro enorme, perché si tratta di spogliarsi un attimo di alcune precomprensioni che ci abbiamo rispetto ai racconti di passione, che sono quelle precomprensioni un po' pesanti e barocche della rappresentazione della morte di Cristo, e ci dobbiamo proiettare già nella dimensione che il racconto di passione non è un racconto negativo, è un racconto positivo. Cioè tende a mettere alla luce gli elementi positivi, voi dite, mamma mia, della morte di un uomo. E certo, perché quella morte di quell'uomo viene riletta dalle comunità come un evento salvifico, quindi di conseguenza non è un dramma nel senso teatrale del termine, ma diventa il mistero fondante della vita delle prime comunità. Allora, voi avete davanti a voi, vi è stato dato un testo, si tratta della lettura sinottica, cioè si tratta dei quattro Vangeli messi in parallelo della passione di Cristo. Perché i quattro Vangeli messi in parallelo? Perché come abbiamo fatto la scorsa volta per il racconto di risurrezione, anche questa volta cercheremo di vedere i passaggi da una comunità all'altra rispetto al racconto di passione. Alcuni passaggi non coincideranno come la scorsa volta. Ricordate i problemi rispetto al racconto di risurrezione? I testimoni, testimone 1 o 2 nella comunità di Giovanni, diventerà il testimone luminoso, era il Cristo che appare alla Maddalena, gli altri due sono due angeli che appaiono più tardi. Giovanni fa, 30 anni dopo le comunità dei Vangeli sinottici, un lavoro di sintesi. Quindi la comunità di Giovanni è la comunità che matura consapevolezze diverse rispetto alle comunità che l'hanno preceduta. Ogni comunità nel racconto di passione non vuole raccontare i brutti fatti, di bruta facta, cioè così come sono andate le cose, senza mettere del suo. Ogni comunità deve mettere del suo. Voi dite, allora non è la verità. Ma scusatemi, ma il Vangelo non significa fare esperienza nella propria vita dell'annuncio di Cristo. Cioè noi che cosa andiamo ad annunciare alla gente? Non diciamo che ciascuno di noi deve fare esperienza del Vangelo a partire dalla propria vita. Che a me dell'evento risurrezione, della morte e risurrezione di Cristo in quanto evento, interessa da una prospettiva storica, ma dalla mia prospettiva credente mi interessa come applicare questo mistero nella mia vita, come vivere ogni giorno la mia morte e risurrezione, come morire a me stesso e risorgere continuamente. Per le comunità dei Vangeli è la stessa cosa. Loro ci credono che Gesù è morto e risorto, storicamente. La fatica che fanno le comunità dei Vangeli è capire come questo mistero debba essere vissuto nella loro vita. Altrimenti il Vangelo diventa una cronostoria della vita di Gesù, ma non è quello lo scopo del Vangelo. Il Vangelo è già un'esperienza del mistero di Cristo fatta dalle comunità credenti. Ed è per questo che i cattolici ortodossi prendono le distanze dal concetto di ispirazione letterale o ispirazione sotto dettatura. Perché la questione è portare l'accento sulla questione, sulla esperienza di quelle comunità. Quelle comunità non sono solo uno strumento passivo utilizzato per mettere per iscritto i fatti della vita di Cristo, sono uomini e donne che stanno vivendo sulla loro pelle il mistero della vita di Cristo. E quando arriveremo all'Apostolo Giovanni, al Vangelo della comunità giovannea, quelle comunità non solo stanno vivendo il mistero della vita di Cristo in maniera, perdonatemi, tra virgolette teorica, ma quelle comunità già stanno passando attraverso la persecuzione. Quando viene scritto l'ultimo Vangelo, non si tratta più di dare testimonianza solo della vita di Cristo a partire dall'esperienza contingente delle persecuzioni interne. Si tratta di fare i conti con un'esperienza della vita di Cristo alla luce di un martirio che quelle comunità stanno subendo. Quindi, i Vangeli presenteranno delle differenze nel racconto di passione, perché le quattro comunità dei Vangeli non sono uguali, non sono le stesse comunità. Hanno modi di vedere, modi di pensare diversi, e questo modo di vedere e pensare deve essere comunicato nella Scrittura, perché la Scrittura è di natura divino-umana. L'opera di Dio si manifesta nell'umanità delle comunità e il loro contributo per noi è essenziale, non è un contributo fittizio, altrimenti l'uomo è investito solo di un valore strumentale. L'uomo non è la penna di Dio. Non è che Dio scrive e l'uomo è una penna. Questa visione strumentale dell'umanità non è la visione del Cristo, perché Dio si è fatto uomo ed è risorto e asceso al cielo come uomo. Lui stesso ha preso la carne. La carne del Cristo non è uno strumento per la salvezza, è salvezza in quanto tale. Questo è un passaggio importante, perché noi abbiamo una falsa idea dell'abbandono come metto da parte la mia libertà, fai tu. Non esisterà mai una cosa del genere. Non si realizzerà mai, non si è realizzata nei Vangeli, non è mai stato così. Il Dio di Israele è un Dio pastore che guida la sua comunità, ma i pastori, sapete, no? I pastori non stanno avanti al gregge, i pastori stanno dietro. Il pastore non guida il gregge davanti, il pastore guida il gregge da dietro. È la stessa cosa quando si parlerà del Dio di Israele, si dirà il Signore davanti al quale i nostri padri hanno camminato. Non dietro al Signore, davanti al Signore. Perché il Signore indirizza, ma l'uomo sceglie la direzione, che è il grande mistero della libertà dell'uomo. Quindi all'interno dei racconti di passione noi troveremo tutto il mistero della libertà di queste comunità credenti, le quali non si limitano a comunicarci degli eventi così come sono accaduti, ma che interpretano quegli eventi alla luce della loro vita. Per questo dopo 2000 anni è ancora necessario leggere il Vangelo. Perché l'esperienza di quelle comunità credenti è la nostra esperienza. Più che sapere i fatti della vita di Gesù, che è importante, per l'amor di Dio, dobbiamo sapere i fatti, a noi interessa come quelle comunità abbiano vissuto il mistero della vita di Gesù. Chi scrive il Vangelo non si limita a raccontare, ma vive quello che racconta, e non comunica soltanto quello che racconta, ma comunica anche quello che sta vivendo nel momento stesso in cui sta vivendo. È un passaggio fondamentale. L'ispirazione non è un processo, non esiste l'ispirazione sotto dettatura, non è un processo solo divino, è un processo divino-umano, come tutti i misteri della nostra fede. L'Eucaristia non è solo divina, l'Eucaristia è divino-umana. Perché ci vuole la materia per celebrare il mistero eucaristico. Nella vita della Chiesa non c'è nulla che sia di natura solo divina, è tutto divino umano, perché il Cristo che ci ha salvati è di natura divina e di natura umana, perfettamente Dio e perfettamente uomo. Stessa cosa vale per la parola di Dio. C'è la parola di Dio, è divino umana, il messaggio è divino, la comunicazione del messaggio deve passare necessariamente attraverso l'uomo. E l'uomo non è uno strumento passivo, non è un sacco che si riempie, l'uomo è un essere di libertà che vive con libertà il mistero di questo Dio che gli si apre e si rivela. Quindi quattro comunità diverse, quattro racconti che nelle loro strutture fondamentali presentano chiaramente dei punti di contatto, quindi significa che il filone della storia sullo sfondo c'è, ma Il modo in cui questa storia viene riletta in seno a quella comunità cambia. Cambia radicalmente. Tanto che alcuni episodi verranno riletti in maniera completamente diversa da ciascuna delle comunità. Alcuni episodi saranno letti in maniera completamente diversa. Allora, vediamo insieme partiamo dal processo di Gesù davanti a Pilato, lo trovate a pagina 541 del vostro testo. Attenzione, poi tutto il testo, tutti e quattro i Vangeli li leggerete integralmente a parte, non possiamo commentare tutto il racconto di Passione perché altrimenti ce ne dobbiamo andare domani mattina, no? C'è un'evidenza della quale vi rendete subito conto. Basta un colpo d'occhio. A colpo d'occhio. Nella prima colonna c'avete Matteo, nella seconda colonna c'avete Marco, nella terza colonna avete Luca, nell'ultima colonna avete Giovanni. La colonna di Giovanni è più abbondante. La colonna di Giovanni è più abbondante. Vediamo secondo Matteo. Ora venuto il mattino, tennero consiglio tutti i gran sacerdoti e gli anziani del popolo contro Gesù per farlo morire. E legatolo lo condussero via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Ora Gesù stette davanti al governatore e lo interrogò il governatore dicendo: «Tu sei il re dei Giudei?» Ma Gesù dichiarò: tu lo dici. E mentre egli era accusato dai gran sacerdoti e gli anziani, non rispose nulla. Secondo Vangelo, quello di Marco, in realtà Marco è il più antico, però leggiamo i sinottici nell'ordine così come stanno, qui non abbiamo problemi particolari, i sinottici sono veramente sinottici nel racconto della Passione. E subito al mattino, fatto un consiglio, i gran sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio legato a Gesù lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. E fin qua ci troviamo. E lo interrogò Pilato: tu sei il re dei Giudei? Ma egli rispondendo gli dice: tu lo dici. E lo accusavano di molte cose i gran sacerdoti. Non si specifica nel primo racconto che Gesù tacesse completamente. Racconto di Luca. E levatasi tutta la loro moltitudine lo condussero da Pilato. Ora cominciarono ad accusarlo dicendo: abbiamo trovato costui che sovverte la nostra nazione e impedisce di dare le imposte a Cesare e che dice di essere lui stesso Cristo re. Già c'è qualcosa in più rispetto ai due racconti precedenti. L'accusa lucana è questa qui. Perché Gesù viene portato, viene condotto davanti a Pilato, l'accusa è un'accusa di tipo politico. Non c'è questa specificazione negli altri due Vangeli. Nel Vangelo di Luca c'è. Adesso cerchiamo di capire perché Luca specifica questa cosa. Pilato lo interrogò dicendo: tu sei il re dei Giudei? E ci troviamo. Ma egli rispondendo gli dichiarò: tu lo dici. Ora Pilato disse ai gran sacerdoti e alle folle: non trovo nessun motivo in quest'uomo. Questo qua al massimo lo troveremo specificato dopo, un po' più avanti nel continuo del racconto di Passione, mentre invece Luca lo specifica dal primo momento, che Pilato non trova nessuna colpa in quest'uomo. Andiamo a vedere il racconto invece di Giovanni, che come vedete è più corposo. Conducono dunque Gesù da Caifa al pretorio. Ora era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi, ma per poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato fuori verso di loro e dice: quale accusa portate contro quest'uomo? Risposero e gli dissero: se costui non fosse uno che fa del male, non te lo avremmo consegnato. Disse dunque loro Pilato: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli dissero i giudei: a noi non è lecito uccidere nessuno. Avvenne questo affinché si adempisse la parola che aveva detto Gesù, indicando di quale morte stava per morire. Entrò dunque di nuovo nel pretorio Pilato e chiamò Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? E qui riprendiamo il racconto sinottico, no? Rispose Gesù, e qua non c'è la testimonianza nei sinottici della risposta del Cristo: da te stesso tu dici questo, oppure altri te l'hanno detto di me? Rispose Pilato: sono forse io giudeo? La tua nazione e i gran sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è da questo mondo. Se il mio regno fosse da questo mondo, le mie guardie avrebbero combattuto per me, affinché non fossi consegnato ai giudei. Ma adesso il mio regno non è di qui. Gli disse dunque Pilato: quindi sei re tu? Rispose Gesù: tu dici che sono re. Io per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, di nuovo uscì verso i giudei e dice loro: io non trovo in lui nessun motivo di condanna. E qui ritroviamo l'aggancio con Luca, con la testimonianza lucana. Allora, accanto anche i sinottici rimettono questa parte del processo, quindi riportano il processo che Gesù viene presentato alle folle e Pilato dice: io non trovo nessuna colpa in questo uomo. Vediamo un attimo il passaggio dalla testimonianza di Marco alla testimonianza di Matteo, la testimonianza di Luca, e arriviamo a Giovanni. Allora, testimonianza di Marco e Matteo sono piuttosto sinottiche, cioè sono piuttosto simili, quasi uguali. La testimonianza di Luca aggiunge un'accusa di tipo politico, perché evidentemente la comunità di Luca, che è una comunità pagana, conosce il modo in cui avvengono i processi in ambiente pagano e sa bene che i romani non avrebbero né giudicato e né condannato un uomo con accuse di tipo religioso, perché ai romani della religione non interessava nulla. Il sistema giuridico romano nel primo secolo d.C. è già completamente laico, quindi ai romani delle questioni di ordine religioso, così come ai greci difatti, non interessava molto. L'unica accusa che avrebbe stuzzicato i romani sarebbe stata un'accusa di ordine politico. Quindi il fenomeno religioso interessava i romani solo quando sobillava le folle, quindi quando si creavano dei disordini d'ordine politico. Difatti anche le persecuzioni dei cristiani avverranno per lo stesso motivo, non tanto per la questione d'ordine religioso, che ripeto ai romani non interessava particolarmente, ma per una questione, per un interesse di ordine politico, perché si riteneva che determinati gruppi diffondessero tra il popolo un dissenso che avrebbe portato a delle rivolte. Per esempio sapete, no, che i cristiani inizialmente vengono perseguitati perché non è indirizzata proprio a loro la persecuzione, ma vengono abbracciati insieme a tutte quante le sette giudaiche, perché i romani cominciano a perseguitare gli ebrei, perché gli ebrei avevano creato dei problemi con le famose guerre giudaiche. Gli ebrei erano un popolo molto resistente, quindi fanno una resistenza contro Roma nel territorio palestinese. Quando i romani arrivano in Palestina, cominciano a perseguitare gli ebrei, insieme agli ebrei perseguitano i cristiani, perché i cristiani erano considerati una setta giudaica. Quindi quando il giudaismo sarà dichiarato da Adriano fuori legge, insieme al giudaismo ci va anche di mezzo il cristianesimo, che era considerato una setta giudaica, perché veniva da là, perché più o meno le scritture erano, almeno le scritture dell'Antico Testamento erano le stesse. Gesù era un ebreo, quindi di conseguenza venivano associati i cristiani agli ebrei. Questo era vero dall'esterno, ma non era già vero dall'interno nel momento in cui Giovanni, l'ultimo dei Vangeli, pone molto l'accento su questi giudei. I giudei ti hanno consegnato, Pilato dice: sono forse io giudeo? Tutti aspetti che noi non ritroviamo negli altri Vangeli. Perché la comunità giovannea è passata attraverso un evento che le altre comunità non hanno conosciuto ancora, cioè l'espulsione dalle sinagoghe. I cristiani di Matteo, Marco e Luca non hanno conosciuto l'espulsione dalle sinagoghe. Le comunità continuano a pregare insieme agli ebrei in sinagoga. Ciò che li distingue non è il culto, ma il senso che danno al culto. Quindi la verità di fede fondamentale che loro credono che Gesù Cristo sia il Signore. Questo li distingue, ma da un punto di vista formale, soprattutto la comunità di Matteo è ancora intimamente legata a tutto il mondo giudaico. La comunità di Luca non si interessa molto all'aspetto del intragiudaico, a lui non interessa delle persecuzioni dei giudei, sono problemi loro interni. La comunità di Marco non sperimenta minimamente questa condizione. Gli ebrei non sono un problema. Tant'è vero che l'aspetto centrale della morte del Cristo è tutto messo in mano ai Romani. Pilato non viene minimamente giustificato del suo agire. Luca già lo giustifica un po', ma perché la comunità lucana è una comunità pagana e Pilato è un pagano. Quindi appartiene al mondo di Luca idealmente. Ma per le altre due comunità il problema non si pone. Per Giovanni la comunità è passata attraverso una dinamica terribile, cioè la dimensione dell'essere cacciati via dalle sinagoghe. I cristiani vengono cacciati via dalle sinagoghe nel momento in cui ci si rende conto che il credo del cristiano è assolutamente incompatibile col fondamento del credo ebraico, cioè il fondamento dell'unità di Dio. Unità e unicità di Dio sono fondamentali per il giudaismo. Il cristianesimo non è compatibile perché il cristianesimo, già nella sua fase embrionale, si identifica come un credo non monoteista assoluto, ma monoteista trinitario. E quindi quando si va a maturare già la fede in Gesù Cristo come Signore, che non è che la inventa la comunità di Giovanni, quando diciamo Giovanni è il teologo teorico della Trinità, no, tutti gli evangelisti, anche Paolo, sono consapevoli del mistero trinitario. L'unica cosa è che di questo mistero non ne erano consapevoli al 100% i giudei. Sarà quando i giudei acquisiranno consapevolezza del credo dei cristiani che vorranno espellere i cristiani dalle sinagoghe. Perché già vedete, no? Nel Vangelo di Matteo c'è il taglio con il cristianesimo, Matteo 12,8, io sono il Signore del sabato, che è una dichiarazione di divinità da parte del Cristo. Il Cristo sta dicendo di sé, io sono Dio. A volte anche nelle discussioni con i fratelli testimoni di Geova, eccetera, non ci sta molto da discutere sul fatto che Gesù Cristo si sia dichiarato Dio apertamente. Cioè potete prendere più passaggi, è chiaro che Gesù Cristo parli di sé in termini di Dio, e soprattutto questo passaggio di Matteo 12,8, letto dalla prospettiva giudaica, io sono il Signore del sabato, è una dichiarazione esplicita di divinità ed è anche un segno profondo di rottura con il giudaismo. Nulla rompe con il giudaismo quanto questa affermazione, che troviamo proprio nella comunità matteana. La cacciata dalle sinagoghe segna profondamente il Vangelo di Giovanni, il quale parlerà di giudei. Ora, non identificate giudei con gli ebrei, perché l'uso di giudei in senso specifico da parte dell'evangelista Giovanni non è da riferirsi in particolare, nello specifico, a tutto il popolo di Israele, ma esattamente ad una componente del popolo di Israele, la quale si accanisce in maniera assolutamente terribile e tragica contro la comunità cristiana, ferendo profondamente la comunità cristiana. Era necessario scrivere il quarto Vangelo? Perché è necessario il quarto Vangelo? Non lo si può mettere, perché è volontà di Dio. No, bisogna rispondere divino, le risposte devono essere divino-umane, altrimenti non è una risposta. Se io vado dalla gente e mi dico, ma perché hanno scritto pure un quarto Vangelo? È perché era volontà di Dio. Questa non è una risposta, no? Questo è un modo di tirare in ballo Dio come tappabuchi per le nostre risposte, per le risposte che non siamo in grado di dare. No, non è una risposta teologica, è una risposta sentimentale. Allora, c'è una ragione d'ordine anche storico che muove la... Ripeto, il processo ispirativo è sempre un processo divino-umano, divino-storico. La ragione d'ordine storico che struttura il quarto Vangelo è il fatto che i cristiani non hanno più accesso alla parola di Dio. La cacciata dalle sinagoghe segna la chiusura per i cristiani dell'accesso alla parola di Dio. Innanzitutto perché la parola di Dio non era disponibile in formati tascabili, quindi c'è una ragione d'ordine storico. La lettura sinagogale della parola di Dio era l'unico strumento per poter accedere alla parola di Dio. L'espulsione dalle sinagoghe segna per i cristiani un passaggio tragico, cioè quello di non poter più avere accesso alla parola di Dio, in particolare alla lettura della legge. Quindi le comunità dei cristiani si devono riorganizzare alla luce di questa necessità. E non è una cosa da poco. Procurarsi la parola di Dio in quel tempo, anche in termini materiali, non è un passaggio semplice. Le Bibbie non costano poco. Non si trovano agli angoli delle strade, la 70 non la vendevano sulla bancarella al centro di Gerusalemme, la traduzione greca della Bibbia. L'accesso proprio materiale alla parola di Dio era un accesso complicato con la chiusura delle sinagoghe. Guardate che San Paolo, quando si muove nella sua predicazione anche fuori, San Paolo va sempre in località dove ci sia una precedente comunità ebraica. I primi proseliti di Paolo sono sempre proseliti all'interno del giudaismo, poi dopo l'apertura ai pagani. Ma perché bisognava muoversi lungo le rotte degli ebrei? Perché Paolo doveva dare fastidio alle comunità ebraiche? Fondatevi un'altra comunità da un'altra parte e non date fastidio agli ebrei che già si trovano. Perché la comunità marciana sta a Roma? Perché questo? Perché la parola di Dio, l'accesso alla parola di Dio nel primo secolo d.C. è ancora legato alle comunità giudaiche. È con Giovanni che questo passaggio diventerà epocale. I manoscritti costano tantissimo e non abbiamo testimonianze di Bibbie da tasca. Non esiste la Bibbia da portare appresso. Questa è un'innovazione piuttosto recente, la Bibbia da portare dietro. Il libro tascabile è un'invenzione medievale. Paolo scrive lettere. La comunicazione è la prima forma con la quale viene trasmessa la parola di Dio, la forma epistolare. Perché la forma epistolare e poi dopo si scrivono i Vangeli? Perché la forma epistolare è più semplice da comunicare. Anche i Vangeli non vengono scritti tutti di un fiato, anche per un motivo pratico. Perché non crediate che sia facile gestire materialmente i documenti. Non è una cosa facile, soprattutto in quel periodo. Quindi la chiusura delle sinagoghe ai cristiani, per i cristiani è un dramma. Nell'82 d.C. c'è la cosiddetta Birkat Haminim, cioè la maledizione dei Minei. Vengono maledetti tutti gli eretici, tra cui compaiono anche i Nazorei, i cristiani. I Nazareni. A parte, lasciamo stare proprio l'aspetto materiale della lettura, non crediate che la lettura... Non è vero che gli ebrei sapessero tutti leggere, questo è un mito storico, che gli ebrei, perché dovevano conoscere la Torah, dovevano saper leggere. Questa cosa non è assolutamente né provata né testimoniata ed è anche impossibile, tra le altre cose. Gli ebrei imparavano a memoria alcune porzioni del testo sacro per l'ammissione all'età adulta e questo passaggio è rimasto attuale ancora oggi. Le comunità apostoliche non è detto che sapessero tutti leggere gli apostoli, ma si servivano di qualcuno che mettesse per iscritto quello che loro dicevano. E non è detto che gli apostoli, su Paolo abbiamo la certezza che Paolo conoscesse il greco perché aveva studiato il greco, ma gli altri apostoli è un po' difficile che conoscessero il greco e che non si siano serviti di persone che abbiano messo per iscritto il testo, perché la conoscenza per scrivere i Vangeli, non parliamo di Luca, ma è una conoscenza di lingua greca un po' superiore. Quindi Il Vangelo di Marco non è scritto da Pietro, ma la testimonianza del Vangelo di Marco dovrebbe essere la testimonianza petrina, perché Pietro non conosce il greco. Il greco non è una lingua accessibile a tutti quanti, cioè bisognava studiare per poter fare determinate cose. Gesù non sceglie una sequela di persone particolarmente colte, sceglie dei pescatori. Ora, aspettarsi che un pescatore della Galilea conoscesse il greco sembra un passaggio un po' complicato da fare così subito. Quindi, uscendo fuori un po' dall'idea dell'onnipotenza letteraria degli autori, quindi che ognuno può scrivere quello che vuole perché può scrivere, dobbiamo entrare nella dimensione di una comunità che fa difficoltà, con tutte le difficoltà legate a quel tempo. Allora, comunità di Giovanni, cacciata dalle sinagoghe. Nel Vangelo di Giovanni c'è un accento sulla questione dei giudei, che negli altri tre sinottici non abbiamo trovato. Sono forse io giudeo, sono i giudei che ti hanno portato a me, mica ti ho arrestato io. Questo accento negli altri tre Vangeli precedenti non c'è. Perché non c'è questo accento? Perché evidentemente il problema nella comunità con i giudei non è ancora emerso. Sì, sì. Allora, adesso, no, adesso per quanto riguarda, dopo facciamo le domande, però per quanto riguarda il racconto di passione, adesso quei tratti distintivi li vediamo dopo. In questo caso specifico non è una questione di comunità, i tre sinottici combaciano a prescindere dall'origine degli autori. Il Vangelo di Luca, che è di una comunità pagana, fa un accenno sulla, diciamo, deresponsabilizzazione di Pilato in maniera immediata. Il Vangelo di Giovanni, che è di contesto palestinese, eccetera, che vive nel contesto delle persecuzioni da parte dei giudei, fa un ampio excursus sulla persecuzione da parte dei giudei, menzionando appunto i giudei. Ma andiamo avanti con l'interrogatorio. Pagina 543. Allora gli dice Pilato: non senti quante cose testimoniano contro di te? Ed egli non gli rispose neppure una parola, così che il governatore si meravigliava assai. Ora, ad ogni festa, il governatore era solito rilasciare alla folla un carcerato, quello che volevano. Ora avevano allora un carcerato celebre, detto Barnaba. Barabba, mamma mia, scusate. Essendosi dunque essi radunati, Pilato disse loro: chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù detto il Cristo? Sapeva infatti che lo avevano consegnato per invidia. Ora, mentre egli sedeva nel tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non ci sia nulla fra te e quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a causa sua. Ma i gran sacerdoti e gli anziani persuasero le folle perché chiedessero Barabba, ma facessero perire Gesù. Qui non si parla di giudei, qui si parla di gran sacerdoti e delle folle. Non c'è la specificazione di appartenenza etnica. La specificazione di appartenenza etnica sarà tipicamente giovannea, per il problema che ci siamo detti prima, cioè la cacciata da parte dei giudei, dei cristiani, dalle sinagoghe. Quindi la responsabilità nelle comunità precedenti non è assegnata direttamente agli ebrei in quanto tali. Si parla in particolare delle classi dei sacerdoti e degli scribi. Ora, prendendo la parola, il governatore disse loro: chi dei due volete che vi rilasci? Essi dissero Barabba. Allora i soldati del governatore presero con sé Gesù nel pretorio, radunarono presso di lui tutta la corte e, dopo averlo spogliato, gli misero attorno un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la misero sul suo capo e una canna nella sua destra. E inginocchiandosi davanti a lui lo schernirono dicendo: salve re dei giudei. Riprendiamo Marco. Ora Pilato lo interrogava di nuovo dicendo: non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, così che Pilato si meravigliava. Ora ad ogni festa egli rilasciava loro un carcerato, quello che richiedevano. Grosso modo, vedete che il racconto marciano, che è scritto prima di quello di Matteo, no? Ma questo lo sappiamo, che il Vangelo di Marco è il Vangelo più antico perché è il Vangelo più breve. Ve ne rendete conto anche in questo caso particolare, che rispetto a Marco in Matteo c'è un'aggiunta. Marco è più breve, in Matteo c'è un'aggiunta. Qual è l'aggiunta di Matteo? Il sogno della moglie di Pilato. Non c'è nel racconto marciano, no? Il riferimento alla moglie di Pilato. Li trovate? Cioè, si passa subito al rilascio di Barabba. Nel racconto lucano, stessa cosa, con delle differenze in questo caso un po' più importanti rispetto a Marco e Matteo. Ma essi insistevano dicendo: sobilla il popolo, insegnando per tutta la Galilea, per tutta la Giudea, e avendo cominciato dalla Galilea fino a qui. Ora Pilato, convocati i gran sacerdoti e i capi del popolo, disse loro: mi avete presentato quest'uomo come un sovvertitore del popolo, ed ecco, io avendolo esaminato dinanzi a voi non ho trovato in quest'uomo nessun motivo di condanna, di cui l'accusate, ma neppure Erode, perché lo ha rimandato a noi, ed ecco, niente di degno di morte è stato fatto da lui, dunque dopo averlo castigato lo rilascerò. Ancora una volta Luca giustifica ampiamente l'operato di Pilato. Questa giustificazione di Pilato non è minimamente accennata nei Vangeli precedenti. Perché non è accennata nei Vangeli precedenti? Perché la comunità di Luca è una comunità pagana. E il fatto che Pilato sia responsabile in maniera così determinante della morte del Cristo fa male. Perché il pagano si riconosce nella figura di Pilato. Allora, non è un modo di attenuare chiaramente la responsabilità di Pilato, perché poi dopo sarà Pilato comunque ad emettere il decreto di morte del Cristo. Ma c'è una comunità che nel rileggere la passione del Cristo si immedesima così fortemente nei personaggi menzionati che nel mettere per iscritto la testimonianza, anche a partire evidentemente da testi diversi che loro hanno a disposizione, però nel mettere per iscritto la testimonianza, questa comunità si immedesima così tanto da riconoscersi nei personaggi menzionati. Guardate che è esattamente lo stesso processo che facciamo noi nella lettura attuale della parola di Dio. Perché noi leggiamo la parola di Dio attualmente? Per riportarla immediatamente nella nostra vita, non semplicemente per leggere un testo in maniera asettica. La parola di Dio ci penetra e ci taglia, ci ferisce, ci mette alla prova, ci vaglia. La parola di Dio ci trapassa come una spada nella nostra esistenza. Questa esperienza non la facciamo solo noi oggi, questa esperienza è già contenuta nelle comunità evangeliche. Cioè già quelle comunità fanno l'esperienza della forza della parola di Dio, di quello che loro hanno prima, perché prima dei Vangeli c'è la parola di Dio, c'è l'annuncio. Non è che loro non avessero il Vangelo loro ce l'avevano avuto, avevano avuto il primo annuncio, solo che il primo annuncio è orale, non è ancora stato messo per iscritto. Ma scusatemi, dagli apostoli fino alla stesura del primo Vangelo allora non c'è parola di Dio? Non esiste la parola di Dio. Viene fuori la parola di Dio e solo la produzione scritta. Scusate, la comunità evangelica dal 30 dopo Cristo, cioè quando Gesù è morto ed è risorto, fino alla stesura del primo Vangelo, quindi ci troviamo nel 70 dopo Cristo, non sono pochi, sono 40 anni. Queste persone sono vissute senza parola di Dio. O ce l'avevano la parola di Dio? Il Nuovo Testamento esiste in questa fase o non esiste? Esistono testimonianze scritte probabilmente, ma noi quelle non ce le abbiamo, ma esistono sicuramente le testimonianze del primo annuncio che sono orali. Ecco perché il sola scrittura ci fa un po' male. solo la scrittura ci suona un po' male. 5 minuti, devo fare la pausa, c'è la presidentessa che viene fuori da qua. C'è un cunicolo qua dietro, da cui vengono fuori le presidentesse. Allora, il sola scrittura ci fa un po' male, ci fa un po' male. Le chiese occidentali e orientali, la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, sottolineano molto l'aspetto della tradizione orale. Ma perché pongono tanta attenzione sull'aspetto della tradizione orale? Perché la parola di Dio nasce in un contesto di tradizione orale. La fase scribale segue la fase del primo annuncio che non è scritta. Quando per questo non siamo maniacali con la parola di Dio che non è incatenata. Perché c'è tutto, ci sono 40 anni che sono determinanti per la vita della Chiesa, non sono 40 anni così. Vabbè, 40 anni, una fase nera, il medioevo della comunità cristiana. Ma quale medioevo? Che poi il medioevo, scusatemi, è un uso improprio, epoca d'oro. Ma quale tragico periodo, quale secolo oscuro della comunità cristiana? Quel secolo, quei 40 anni sono formativi della comunità cristiana, la quale non aveva testi, aveva la fede e aveva l'annuncio. Diventa più complicato, no, sciogliersi per un attimo, e se proprio voglio tornare ad essere, se proprio mi voglio far prendere dalla mania del ritorno alle origini, e poi cado veramente nel ritorno alle origini, allora se dobbiamo andare proprio alle origini, 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 prima del testo c'era l'annuncio, e lì diventa un passaggio complicato. Allora, quando si parla della tradizione patristica, si dice che i padri della Chiesa non solo accolgono l'annuncio della parola scritta, ma accolgono tutto l'annuncio e lo ripropongono alla Chiesa, compreso quell'annuncio orale che viene ripreso dai padri d'età subapostolica. Per questo noi crediamo nella tradizione. I padri subapostolici sono degli esseri realmente esistiti. Cioè, sono dei cristiani realmente esistiti, i grandi padri dell'età subapostolica, che accolgono tutta la verità, tutto l'annuncio, anche quell'annuncio orale che diventerà fondamentale per basare la tradizione orale. Tutto l'annuncio. C'è una fase non scribale della parola di Dio? Certo che c'è. Ma non è che non è parola di Dio, però, perché non fosse scritta. Posso dire che l'annuncio che facevano gli apostoli in quei 40 anni, va bene, mettiamo l'annuncio di Paolo, che è un annuncio fatto ad alcune comunità, va bene, non è un annuncio inizialmente diffuso a tutte le comunità cristiane, le lettere sono indirizzate ad alcune comunità specifiche, mettendo per in chiaro che probabilmente inizialmente fossero annunci orali, anche quelle saranno messe per iscritto dopo magari, però in quella fase in cui i cristiani non hanno libri, il Nuovo Testamento non c'è come libro, quella fede loro e quel contesto si può dire che non esisteva la parola di Dio, non c'era la parola di Dio, non ce l'avevano nella forma scritta. Allora c'è una priorità tra tradizione scritta o tradizione orale? Diventa per noi complicato, capite? Diventa complicato uscire fuori da questo impasse, perché per noi 40 anni di tradizione orale non è che sono 40 anni inutili, sono fondativi e formativi. Che cosa volevamo dire? Subito ci interrompiamo. Le facciamo dopo, se le segni le domande. Ma poi lo stesso problema si porrà poi con l'interpretazione dello scritto, quindi voglio dire, però il problema è proprio questo, cioè portare avanti una tradizione, che è una tradizione sia scritta che orale. I Vangeli raccolgono gran parte di quella tradizione, come scrive l'Apostolo Giovanni al capitolo 20, perché chi legge possa credere, quello è lo scopo. Cioè il Vangelo non viene scritto per diletto letterario, ma per la fede della comunità credente. Però c'è un problema, che è un problema notevole che noi dobbiamo evidenziare, cioè la fase orale della trasmissione della verità, che non possiamo escludere dal mistero della salvezza. Ci vediamo tra poco.